Forse c'è un gioco del destino strano, se alla fine di tutto uno dei periodi più citati da noi è quello degli anni 60. È come se quel decennio avesse segnato involontariamente il nostro presente, ha aperto la porta d'ingresso, è entrato in punta di piedi, ma poi non se n'è mai andato. Il 1969 è passato alla storia per due momenti, Woodstock e la strage di Piazza Fontana. Mentre c'era chi assisteva al più grande festival musicale della storia nello stato di New York, c'era chi in Italia vedeva il fiore degli anni di piombo, della paura, del terrore, della morte. E quindi, tra chi cantava i successi dei Beatles e David Bowie, chi si affacciava a riconoscere che Lucio Battisti fosse un poeta, ricordiamoci che è l'anno di uscita di Mi ritorni in mente, accade anche quello di cui vi parleremo in questa puntata. Luglio 1969, più precisamente 14 luglio, quello che alla storia è passato come il giorno della presa della Bastiglia, sta per cambiare dicitura. Quel giorno l'Honduras decise l'espulsione di 300.000 immigrati di El Salvador, dando inizio a quella che è passata alla storia con il nome di guerra del calcio. Perché ve ne parliamo? Perché, se non fosse chiaro, questa è la 31ª puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole. Mettetevi comodi e viaggiate con noi tra calcio e politica.
Relazioni internazionali tra El Salvador e Honduras non erano mai state tutte rose e fiori. I rapporti sono tesi già dalla fine dell'Ottocento, per via soprattutto di dispute legate ai confini geografici di sbocco sul mare. Inoltre, a partire dagli anni 60 del Novecento, l'Honduras non ha gradito le politiche economiche statunitensi in Centro America. Il piano USA è quello di investire molto nei cinque paesi principali di quella zona del mondo, per garantirsi una quasi esclusiva dei diritti di commercio. Tuttavia, prediligendo i paesi con già un buon livello di sviluppo tecnologico, zone come El Salvador sono state maggiormente privilegiate rispetto ad altre, come ad esempio l'Honduras. Per cercare di trovare un punto di mediazione tra interessi economici e immigrazione, i due stati firmano nel 1967 la Convenzione bilaterale sull'immigrazione, che garantisce libertà di transito dei cittadini salvadoregni che avessero deciso di recarsi in Honduras, ovviamente per cercare lavoro. Tell'accordo, tuttavia, non è destinato a durare a lungo. Tensioni interne, crisi economiche e politiche dittatoriali dei paesi, con il beneplacito del governo USA, ovviamente, portano in breve tempo al degenerare della situazione, tramite l'esproprio e la confisca della terra degli immigrati salvadoregni in Honduras. Oltre 300.000 salvadoregni si vedono espropriati dei propri averi e cacciati da casa, costretti a tornare in un paese dove non avevano ormai quasi più nulla. Il punto di non ritorno arriva il 14 luglio del 1969, quando le truppe di El Salvador invadono l'Honduras e occupano alcune zone di confine tra i due paesi. Inizia così la guerra del football, così chiamata perché iniziata durante le qualificazioni al Mondiale del 1970, al quale erano impegnate entrambe le squadre. Ma di questo si parlerà più avanti. Questa guerra dura solo, tra virgolette, 4 giorni, poiché si arriva ad un armistizio già il 18 luglio a seguito di un cessate il fuoco imposto dall'Organizzazione degli Stati Americani. Nonostante la breve durata, la guerra è stata tremendamente sanguinosa, facendo tempo ad uccidere in soli 4 giorni più di 2.000 persone. A raccontare bene la guerra, data la sua presenza in Honduras nei giorni del conflitto, è la penna del giornalista polacco Ryszard Kapuściński. Il suo resoconto porta ad un libro dal titolo prevedibile di La prima guerra del football, all'interno del quale, oltre al suo racconto di quei giorni, viene alzata una ipotesi. Riporto testualmente quanto scritto nel libro. I due governi sono rimasti soddisfatti della guerra, perché per qualche giorno Honduras e El Salvador hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo e suscitato l'interesse dell'opinione pubblica internazionale. I piccoli stati del terzo, del quarto e di tutti gli altri mondi possono sperare di suscitare qualche interesse solo quando decidono di spargere sangue. Strano ma vero. Un ragionamento triste, ma non del tutto privo di logica, purtroppo, in un mondo come quello centroamericano di fine anni 60, nel quale alla fine a pagare il prezzo sono tristemente spesso i poveri e i dimenticati.
In America Latina la frontiera tra calcio e politica è vaga. Detto oggi sembrerà banale, ma sono le parole che sempre Kapuscinski, il più grande fotoreporter della storia, attribuisce già nel 1969, nel libro La prima guerra del calcio, al giornalista messicano Luis Suarez López, con cui condivideva la stanza a Città del Messico. E in effetti, nonostante il calcio fosse un prodotto esterno, arrivato nella regione solo da alcuni decenni, per più volte ha rappresentato un potenziale detonatore ravvicinato di conflitti tra stati rivali. Anche in un contesto così piccolo e calcisticamente periferico, ma ambito per le sue risorse e per la sua posizione geografica, oltre che ricco di etnie e culture, come l'America centrale. Ma certi episodi si perdono nella nebbia del tempo, tanto da avere versioni diverse. In una specie di età preistorica del calcio nella regione, vista la grande difficoltà ad affidarsi a fonti certe su quale piega abbiano preso certi eventi. Nel 1943, quando ancora non esisteva la CONCACAF, la confederazione calcistica che oggi ingloba l'America settentrionale, centrale e caraibica, si disputa il campionato centroamericano e caraibico di calcio proprio a El Salvador. Un girone all'italiana da quattro squadre, con tutte le partite disputate nello stesso stadio, il Nacional de la Flor Blanca della capitale San Salvador. Il 19 dicembre, prima dell'ultima giornata, i padroni di casa si trovano in testa, ma perdono per 4-2 contro la Costa Rica e vengono clamorosamente agganciati a quota 9 punti dal Guatemala, che batte per 5-1 il Nicaragua. Al fischio finale, i giocatori costaricensi festeggiano con i guatemaltechi per averli aiutati a raggiungere il teorico spareggio, ma i tifosi salvadoregni sono infuriati per quella che considerano un'offesa in casa propria. Lanciano oggetti e invadono il campo, con la polizia che li contiene a fatica, quel tanto che basta da permettere ai calciatori di correre a gambe levate negli spogliatoi. Ma l'assedio, le minacce, gli insulti, la sassaiola continuano fuori dall'hotel dove alloggiano le delegazioni dei due paesi. Il capitan Ramiro Herrera, team manager diremmo oggi del Guatemala, chiama il dittatore Jorge Ubico per informarlo della situazione e quest'ultimo ordina ufficialmente il ritiro dalla competizione. Uno spareggio giocato in quel clima, infatti, avrebbe certamente danneggiato l'immagine del suo regime a favore del rivale salvadoregno Maximiliano Hernández, anche se entrambi, di lì a pochi mesi, sarebbero stati rovesciati dai rispettivi popoli. Fatto sta che El Salvador ritiene che il trofeo sia suo, non si capisce bene se a causa del forfè avversario o della migliore differenza reti, mentre Guatemala e Costa Rica sostengono che il comitato organizzatore del torneo lo abbia dichiarato nullo e che la coppa sia stata affidata in custodia di uno stato terzo, il Nicaragua. Spostiamoci di qualche anno e di qualche chilometro in Guatemala. Nel febbraio 1950, il Guatemala è nel pieno della sua primavera democratica sotto la presidenza di Juan José Arévalo, che introduce il salario minimo, il suffragio universale e di lì a poco anche una riforma agraria. Per celebrare questa nuova era, il governo costruisce un impianto avvenieristico e mastodontico, l'Estadio de la Revolución, oggi noto come Estadio Doroteo Guamuc Flores. È qui che si tiene la sesta edizione dei giochi centroamericani e caraibici. I vicini del Guatemala, controllati dagli Stati Uniti, in primis El Salvador sotto il maggiore Oscar Osorio e l'Honduras sotto Juan Manuel Galvez, non vedono di buon occhio il governo guatemalteco, considerandolo una minaccia comunista e destabilizzante per la regione. A trionfare in quel torneo, cui prendono parte 9 compagini, saranno le Antille olandesi, oggi Curaçao. Ma la competizione si svolge in un clima infuocato a causa dell'esagitazione dei tifosi di casa. Persino in una partita della fase a gironi tra Costa Rica e Antille olandesi, uno scontro di gioco tra il costaricense Cayeta Molina e il portiere caraibico Ergilio Hato fa scoppiare una rissa che a sua volta provoca un'invasione di campo. La Costa Rica si rifiuta di continuare e si ritira dal torneo, perdendo a tavolino l'ultima gara contro Haiti. Nel girone finale, i padroni di casa affrontano El Salvador in una partita cruciale. che riescono a mettere in banca grazie a un 2-0 maturato nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Ma anche qui scoppia una rissa, pare innescata dai giocatori ospiti, con conseguente invasione di campo dei tifosi locali. Il verdetto del campo viene confermato. La Colombia e Panama si ritirano dalle competizioni di pugilato. A San Salvador divampano le proteste per il clima di intimidazione presumibilmente subito dalla nazionale durante quei giochi. I cittadini guatemaltechi presenti nel paese vengono aggrediti e pare che ci sia scappato anche un morto. L'ultima gara, decisiva per poter agganciare le Antille olandesi in testa a 9 punti, vede di fronte proprio il Guatemala e l'Honduras. Ma anche qui non si sa come sia realmente andata. L'Honduras si sarebbe ritirato per solidarietà con i salvadoregni il 14 marzo, mentre secondo un'altra versione, il giorno successivo, si sarebbe svolta una partita vinta dall'Honduras per 1-0 e non riconosciuta dal comitato organizzatore, che avrebbe invece fissato il match per il 7 o il 17 maggio, ma poi lo avrebbe cancellato. Ma questi non sono gli unici episodi che hanno animato i tornei calcistici tra paesi dell'America Centrale prima del 1969. Come quella volta che un giocatore delle Antille stese un arbitro inglese con un pugno in faccia. Ma mai hanno portato a gravi tensioni diplomatiche o minacce di intervento militare. Il copione, però, è più o meno sempre lo stesso. Peschiamo due squadre a caso tra quelle che abbiamo visto finora. L'una gioca in casa dell'altra, subisce l'inferno scatenato dai tifosi di casa, rosica, si scatena una rissa, un'invasione di campo con intervento della polizia e i calciatori rischiano il linciaggio della folla. Nel migliore dei casi si va avanti con delle semplici squalifiche, nel peggiore gli ospiti devono essere scortati fino al confine, con le conseguenti proteste popolari cavalcate dalla dittatura di turno e il ritiro dalla competizione. Insomma, una tensione accumulata per anni, una rabbia covata ed espressa solo in parte nelle strade e negli stadi, rinfocolata dalle tensioni politiche e dall'odio nazionalista, prima di esplodere nella prima guerra al mondo scoppiata in seguito a una partita di calcio.
Giorni è tutto il tempo che serve perché un gol si trasformi in una guerra. 17 giorni separano una qualificazione ai mondiali dal rombo degli aerei militari, i cori sugli spalti dal rumore dei carri armati, una rivalità sportiva da un conflitto che lascerà migliaia di morti. Siamo nell'estate del 1969. Honduras ed El Salvador si affrontano per conquistare un posto ai mondiali del 1970, ma il calcio in realtà è solo l'ultimo atto di una crisi che da anni divora i rapporti tra i due paesi. Tre partite dunque, tre atti di una tragedia che il mondo ricorderà come la guerra del calcio. Ma prima delle bombe c'è il campo, che però in racconti come questo non è mai solo il campo. L'andata dei playoff di qualificazione a Messico 70 tra Honduras ed El Salvador si gioca l'8 giugno a Tegucigalpa, capitale honduregna. La partita però comincia la notte prima. L'albergo della nazionale salvadoregna viene preso d'assedio da centinaia di tifosi honduregni. Per ore piovono sassi contro le finestre, esplodono petardi, si urla senza sosta. La mattina dopo il pullman della squadra si ritroverà addirittura le ruote squarciate. L'obiettivo non è ferire gli avversari, è impedire loro di chiudere occhio, una forma rudimentale di guerra psicologica, arrivare in campo con una squadra stanca, nervosa, già sconfitta mentalmente prima di toccare il pallone. Il giorno dopo l'atmosfera è incandescente, lo stadio Tiburcio Carías Sandino è gremito, ogni contrasto accolto da un boato, ogni decisione arbitrale è vissuta come un affronto nazionale. Per 89 minuti la partita resta bloccata sullo 0-0, poi quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva il gol che nessuno si aspetta. Lo segna un difensore centrale, Leonard Welsh, finisce 1-0 per l'Honduras. Una vittoria sicuramente importante sul piano sportivo, ma nelle ore successive quasi nessuno parla di calcio. A San Salvador i giornali trasformano immediatamente quella sconfitta in un'umiliazione collettiva. Si diffonde la notizia della morte di una giovane tifosa, Amelia Bolaños. Secondo il racconto mediatico, non avrebbe infatti retto al dolore per la sconfitta della nazionale. Il suo funerale diventa un evento di Stato, seguito dalle autorità, trasformato nel simbolo del presunto martirio di un intero popolo. Nelle stesse ore arrivano le immagini dei disordini attorno allo stadio di Tegucigalpa e dell'incendio che ha coinvolto parte dell'impianto. È il momento esatto in cui il linguaggio sportivo viene sostituito da quello patriottico. La partita non è più raccontata come una sconfitta calcistica, ma come un'aggressione subita dalla nazionale salvadoregna. 7 giorni dopo, il clima è ormai fuori controllo. Il ritorno si gioca il 15 giugno e il teatro della sfida si sposta a San Salvador, all'estadio della Flor Bianca. Lo schema si ripete, a parti invertite però. La notte precedente, l'albergo della nazionale honduregna viene preso d'assalto. Piovono pietre contro la facciata, vengono lanciate uova marce e perfino topi morti. I giocatori honduregni racconteranno di aver passato l'intera notte senza chiudere occhio, barricati nelle stanze, mentre fuori centinaia di persone urlano e colpiscono l'edificio. Viene persino ucciso il giovane accompagnatore salvadoregno, costringendo ad intervenire l'esercito che scorterà i calciatori fino allo stadio. Quando le due squadre scendono in campo, la tensione si taglia con il coltello. L'inno honduregno viene coperto dai fischi. La bandiera ospite viene bruciata sugli spalti e sostituita, per scherno, con uno straccio sporco. Le forze dell'ordine faticano a contenere un pubblico trascinato da un sentimento che va ben oltre il tifo. Terrorizzati dal clima di violenza totale, i giocatori dell'Honduras scendono in campo con un solo obiettivo: uscire vivi dallo stadio. Lo dichiara a fine partita, sollevato, il loro stesso allenatore, Mario Griffin, il quale dice: «Meno male che abbiamo perso». In campo, del resto, non c'è mai stata storia. El Salvador domina, chiude la pratica già nel primo tempo con la doppietta di Juan Ramón Martínez e il gol di Elmer Acevedo. Di Martínez ne sentiremo riparlare tra poco. Acevedo, invece, ha avuto una parabola tanto sfortunata quanto dignitosa. Conosciuto in patria per la sua predilezione al gol olimpico, è stato costretto al ritiro a soli 23 anni. Il motivo: era un dribblatore fortissimo e per questo stava antipatico, usiamo un eufemismo, ai difensori dell'epoca che lo hanno bersagliato con interventi killer fino a logorargli l'anca. Dopo il ritiro forzato si è dedicato completamente alla comunità, lavorando per decenni come maestro a scuola. Il ritorno finisce dunque 3-0, un risultato che ristabilisce la parità nel doppio confronto. All'epoca infatti non contava ancora la differenza reti tra andata e ritorno, così a decidere chi giocherà i mondiali sarà una terza partita. Anche stavolta però il risultato passa in fretta in secondo piano. Mentre la nazionale salvadoregna festeggia, oltre confine la situazione precipita. In Honduras cresce la persecuzione contro i migranti di El Salvador. Aumentano le aggressioni, le intimidazioni, gli sfratti forzati, gli episodi di violenza. Migliaia di famiglie iniziano a fuggire, attraversando il confine nella direzione opposta. Le immagini dei profughi e i racconti delle violenze riempiono i giornali salvadoregni, alimentando ulteriormente il risentimento dell'opinione pubblica. Quando sta per arrivare il giorno decisivo, il calcio ormai è solo l'ultima voce dell'agenda politica. Il 26 giugno 1969, il governo di El Salvador annuncia ufficialmente la rottura delle relazioni diplomatiche con l'Honduras. La motivazione è durissima: Tegucigalpa viene accusata di non essere stata capace, o di non aver voluto, proteggere i cittadini salvadoregni dalle persecuzioni subite nelle settimane precedenti. Meno di 24 ore dopo, intanto, le due nazionali scendono in campo per la partita decisiva. Lo spareggio si gioca il 27 giugno a Città del Messico, nel monumentale Stadio Azteca. Terreno neutro, l'unico modo per scongiurare il peggio. Attorno all'impianto vengono schierati circa 1700 agenti di polizia. La gara è combattutissima. Honduras ed El Salvador si rispondono colpo su colpo, come se stessero continuando una battaglia iniziata settimane prima. Al termine dei 90 minuti il punteggio è in equilibrio, 2-2, con doppietta del già citato centrocampista offensivo Juan Ramón Martínez per El Salvador. Per l'Honduras invece timbrano il cartellino Cardona e Gomez. Servono dunque i tempi supplementari ed è lì che arriva il gol che cambia la storia. Al minuto 101 ci pensa infatti Mauricio Pipo Rodríguez. Salvador vince 3-2 e conquista per la prima volta la qualificazione ai mondiali. Il gol di Rodríguez è passato alla storia della letteratura, oltre che del giornalismo. Nel suo celebre reportage sullo scoppio del conflitto, raccolto poi nel libro La prima guerra del calcio, lo scrittore polacco Kapuscinski descrive proprio quella rete come l'innesco emotivo finale della tragedia. Rodríguez stesso, in interviste successive, ha spesso ricordato con amarezza come all'estero la sua prodezza sportiva sia stata ingiustamente ridotta a un'unica etichetta: il gol che ha dato inizio alla guerra.
cosa accade dopo? Prima di spiegarvi una serie di rilevanti eventi militari, politici e internazionali avvenuti dal 14 luglio 1969, sto 14 luglio lo avete già sentito, ma non siamo in Francia nel 1789, lasciate stare, facciamo un breve ripasso. La morte di Amelia Bolanos e il suo funerale di Stato, di cui vi abbiamo appena parlato, non sono solo un dettaglio di colore. Sono il segno di quanto ormai il linguaggio del calcio e quello della nazione si siano fusi in uno solo. 17 giorni. Lo avevamo detto all'inizio e ci siamo arrivati. Il gol di Rodriguez è ancora caliente ed El Salvador ha appena staccato il pass per i mondiali di Messico 1970. Ma sul terreno diplomatico non è rimasto più niente da salvare. Secondo alcune ricostruzioni, già nelle prime ore del 14 luglio 1969 si registrano i primi incidenti armati al confine, nei pressi di El Poi, tra Ocotepeque, in Honduras, e San Ignacio, in El Salvador. Colpi di arma automatica, mortai. Il governo honduregno, temendo un'escalation, chiede una riunione d'emergenza all'Organizzazione degli Stati Americani. La riunione comincia alle 14, ma non fa in tempo a concludersi, perché alle 18 dello stesso 14 luglio 1969 l'aviazione salvadoregna passa all'azione. Alcuni caccia P-51 Mustang colpiscono gli aeroporti honduregni, in particolare quello di Tonkontin, dove l'aviazione avversaria tiene metà della propria flotta. Non è solo un'azione aerea. Circa 12.000 soldati salvadoregni, organizzati in tre brigate miste con blindati, artiglierie e persino reparti a cavallo, attraversano il confine su più direzioni. Ed è qui che la storia, quella con la S maiuscola, ci mette lo zampino, con una coincidenza per certi versi assurda. Mentre i soldati salvadoregno varcano la frontiera, dall'altra parte del pianeta, la missione Apollo 11 è a un soffio dal decollo verso la Luna. Mentre il mondo ha gli occhi puntati altrove, due piccoli stati centroamericani si combattono per un pezzo di terra conteso e per l'orgoglio ferito di una nazionale di calcio, ma quasi nessuno se ne accorge. Nei primi due giorni l'avanzata salvadoregna è rapida e in appena appunto due giorni le truppe di San Salvador occupano oltre 1600 km quadrati di territorio dell'Honduras. Ma il 15 luglio la situazione comincia a cambiare. L'aviazione honduregna reagisce infatti con una flotta di caccia risalente addirittura alla Seconda Guerra Mondiale, colpendo obiettivi strategici come l'aeroporto di Hilopango e alcuni impianti petroliferi centrali. Il vero punto di svolta arriva però il 17 luglio. La riorganizzazione dell'esercito e dell'aviazione dell'Honduras apre la strada a una controffensiva che riesce a contenere l'avanzata di El Salvador, impedendo ai contingenti nemici di ricongiungersi sul fronte nord. Quando la comunità internazionale interviene, la situazione si aggrava molto a livello militare. Il 18 luglio 1969, nel quinto giorno di guerra, l'Organizzazione degli Stati Americani impone il cessate il fuoco. Da qui il nome con cui il conflitto è passato alla storia militare: la guerra delle 100 ore. Ma c'è un dettaglio che quasi nessuno racconta o che ci fa confondere. Il cessate il fuoco non significa fine della guerra. Sebbene le armi si siano fermate il 18 luglio, El Salvador accetta di ritirare definitivamente le proprie truppe dal territorio honduregno solo il 5 agosto, quasi tre settimane dopo. Per un mese intero, tecnicamente, i due paesi restano in un limbo di tensione geopolitica, che non è più guerra, ma non è nemmeno pace. Il bilancio umano resta, soprattutto oggi, oggetto di stime discordanti. E questa cosa dice molto di come il mondo abbia guardato a questo conflitto. Alcuni reportage parlano di 6.000 vittime e 15.000 feriti in appena 100 ore. In meno di una settimana, due tra i paesi più poveri del continente americano si sono dissanguati a vicenda per una crisi covata per decenni, ma esplosa apparentemente per una partita di calcio. Ricordate il piano statunitense di investimento nei cinque paesi del Centro America di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata? Quel progetto di integrazione commerciale aveva un nome preciso: il mercato comune centroamericano. Ebbene, proprio questa guerra contribuisce al collasso di quel progetto, perché l'ambizioso tentativo di creare un'area di libero scambio tra i 5 stati centroamericani si sgretola nel giro di pochi anni. Chiaramente e logicamente, i rapporti commerciali tra Honduras e El Salvador restano paralizzati per una generazione intera. Le relazioni diplomatiche saranno formalmente interrotte per oltre 10 anni e la disputa sul confine, cioè quella nata da rivendicazioni ottocentesche, quella dello sbocco sul Golfo di Fonseca, di cui parlavamo all'inizio, non trova una soluzione fino al 1992. Solo allora la Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia emette una sentenza definitiva, in seguito alla quale i due paesi firmano un nuovo trattato, con cui El Salvador riconosce ufficialmente la sovranità dell'Honduras sul Golfo di Fonseca, 23 anni dopo il primo corpo mortale di El Poi. 12 anni dopo il gol di Rodriguez, il pallone e la politica tornano a incontrarsi. Nel novembre 1981 si disputa a Tegucigalpa, scusate i probabili errori di pronuncia, l'8ª edizione del campionato CONCACAF, l'antenato dell'attuale Gold Cup, valido anche come qualificazione mondiale. E questa volta è l'Honduras a trionfare, proprio davanti a El Salvador. Nessuna guerra questa volta, e per fortuna, solo una vendetta sportiva, arrivata in maniera civile, quando le ferite del 69, quelle vere, quelle sui confini e nei rapporti diplomatici, sono ancora aperte. Ma la violenza ha lasciato il posto, finalmente e fortunatamente, soltanto al campo. Alcune volte gli errori del passato aiutano a riflettere per comportarsi meglio in futuro. Rimane la domanda di fondo, quella che Kapuscinski si era già posto scrivendo il suo libro. La guerra del calcio è stata davvero causata da una partita o il calcio è stato semplicemente lo specchio di una crisi sociale, economica e politica che covava da decenni? Come spesso accade in America Latina, probabilmente la risposta sta nel mezzo. E come sempre, a pagarne il prezzo più alto non sono stati i governi né i calciatori, ma il popolo, il terzo stato, la gente comune. Sì, quella che di questa storia, alla fine, non ha mai avuto voce in capitolo. Perché la verità è questa: nessun generale, nessun politico, nessun latifondista è morto in quelle 100 ore. A morire è stato chi non aveva né una terra né voce prima che scoppiasse questa guerra del calcio. Il calcio, in fondo, non ha fatto altro che da innesco. E come ogni volta che i potenti hanno bisogno di un nemico esterno per non guardare i propri fallimenti interni, hanno trovato comodo chiamarla appunto guerra del calcio, invece che con il suo vero nome, guerra tra poveri, voluta da chi povero non lo è mai stato. Ed è forse questo il motivo per cui ancora oggi lo sport ci racconta la politica meglio della politica stessa. Perché in campo non si può mentire fino in fondo. Un pubblico che fischia un inno, una bandiera bruciata sugli spalti, sono confessioni collettive che nessun comunicato diplomatico si sognerebbe mai di fare.
I due governi sono rimasti soddisfatti della guerra, perché per qualche giorno Honduras e Salvador hanno riempito le prime pagine dei giornali di tutto il mondo e suscitato l'interesse dell'opinione pubblica internazionale. I piccoli stati del terzo, del quarto e di tutti gli altri mondi possono sperare di suscitare qualche interesse solo quando decidono di spargere sangue. Strano, ma vero. Forse questa affermazione non è solo un climax esagerato, ma una realtà dei fatti, una realtà che ancora oggi non è cambiata. Ma la domanda con cui vi voglio lasciare è un'altra. Che cos'è, alla fine, un pallone? È solo un po' di cuoio imbottito d'aria, un oggetto quasi ingenuo, se ci pensate. Non ha occhi, non ha memoria, non ha una carta d'identità e non conosce il significato della parola patria. Eppure, provate a stringerlo tra le mani, sentirete che tra quelle cuciture si nasconde il peso specifico dei sogni di chi non ha nient'altro a cui aggrapparsi. Il calcio ha questo strano potere, quasi magico, a tratti spaventoso. È un amplificatore di umanità. Si limita a spogliare l'anima di un popolo, mostrandola esattamente per quello che è. Ci mostra nudi, vulnerabili, disperatamente aggrappati a una traiettoria nel cielo per dimenticare, anche solo per 90 minuti, la miseria della terra sotto i piedi. La vera, silenziosa vittoria di quei giorni non è stata scritta sui tabellini dei giornali messicani, ma nei cortili polverosi dell'America Centrale, lì dove i bambini, la mattina dopo il cessato il fuoco, sono tornati in strada a rincorrere un pallone fatto di stracci. Per loro quel confine invisibile, per cui gli adulti avevano versato sangue, non era un muro invalicabile. Era semplicemente la linea del fallo laterale da cui rimettere in gioco la palla, da cui rimettere in gioco la speranza. Edoardo Galeano diceva che il calcio è una delle poche religioni che non ha atei, ma forse la verità è ancora più profonda. Il calcio è uno specchio troppo onesto per un mondo abituato alle maschere della diplomazia. Ci ricorda che, da qualsiasi parte del confine si scelga di nascere, l'emozione di un pallone che gonfia la rete è l'unico linguaggio universale che non ha bisogno di traduttori. La prossima volta che guarderete una partita, provate a dimenticare per un attimo gli schemi tattici, i contratti milionari, le polemiche della domenica. Guardate solo la corsa. C'è una poesia ancestrale in quel movimento, una ricerca assoluta di libertà che nessun trattato di pace potrà mai firmare e nessun esercito potrà mai confiscare. I 90 minuti finiscono sempre, ma le storie che nascono su quel rettangolo verde continuano a viaggiare, libere, oltre ogni filo spinato. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, io sono Gabriele Brunetti, i miei colleghi, ma soprattutto amici, Federico Macrina, Ludovico De Bortoli, Gabriele Dallarico e Paolo Mazza, e questa è stata la 31esima puntata di Confini di Gioco, il podcast ufficiale di Fuori dal Gioco con Pallone e Parole, dove viaggiamo tra calcio e politica. Grazie a tutto lo staff di Radio Caos e grazie a voi per averci ascoltato.
State ascoltando?
State ascoltando?
Radio Caos Italy!
Radio Caos Italy!